Direi che la problematicità della situazione è abbastanza evidente, soprattutto nell'intervento di Brunelli, poi in questa analisi storica che ha fatto critica di Pierluigi Castagnetti. Adesso Domenico Cella dovrebbe aprirci delle prospettive sul modo di essere di oggi. A Domenico.
Voglio sottoporvi due ordini di problemi. Il primo riguarda la nostra responsabilità verso la Chiesa. Credenti e non credenti, democratici o conservatori, stiamo un po' tutti prendendo le misure della Chiesa di Papa Francesco. Il suo discorso del 10 novembre alla Chiesa italiana riunita in convegno a Firenze chiuderebbe di fatto, secondo alcuni, la lunga stagione del ruolo guida della Chiesa nella società e io direi soprattutto del protagonismo anche politico dei nostri vescovi, che prese avvio nel 1985 al Convegno Nazionale di Loreto, venne poi confermato nel 1995 al Convegno di Palermo e poi nel 2006 al Convegno di Verona. L'unica forza trainante è il Vangelo, ci dice Papa Francesco, e la comunità cristiana è popolo e pastori insieme. Proprio dopo aver pregato Dio perché protegga la Chiesa da ogni surrogato di potere, di immagine, di denaro, ed anzi, come ricordava Pier Giorgio, dopo aver messo in guardia dal negoziare la propria fetta della torta comune, alla Chiesa Papa Francesco raccomanda, e in maniera speciale, capacità di dialogo e di incontro per il bene comune di tutti. Ricordo anch'io quello che già citava Pier Giorgio, questa frase bruciante: per favore non guardate dal balcone la vita, ma impegnatevi, immergetevi nell'ampio dialogo sociale e politico. Insomma, sembrerebbe un momento particolarmente incoraggiante per chi ama la Chiesa, ma anche la comunità, il popolo, la democrazia. Il salto dal balcone, tuttavia, difficilmente potrà essere una iniziativa puramente individuale. C'è da chiedersi di quale metodo si avvarrà la Chiesa in Italia per alimentare chi desideri fare il salto dal balcone. La memoria corre al primo convegno ecclesiale della Chiesa italiana, Roma, novembre 1976, dal titolo, forse i più anziani ricorderanno, un po' di emozione, Evangelizzazione e promozione umana, convegno presieduto dall'arcivescovo di Bologna, cardinale Antonio Poma. Tempi quelli di un crescente pluralismo delle opzioni politiche dei credenti, tanto esigente da richiedere quella autorevole messa a punto ecclesiale. Se confrontiamo quei tempi con i nostri, potremmo riconoscere sinteticamente che le opzioni politiche tutte si sono prima sovrapposte, omologandosi hanno perso vigore e quasi sciogliendosi hanno lasciato il campo aperto anche nella comunità credente ad un generale disorientamento e disimpegno per la società e specialmente per la politica. Anche noi cattolici democratici, mi sembra, partecipiamo di questo vuoto, ma anche noi possiamo attingere alla Chiesa di Papa Francesco e alla sua speranza. Ma quale sarà il metodo? Achille Ardigò, in un saggio del 1978, Fede e politica nelle posizioni della cattolicità contemporanea, individua nel convegno ecclesiale del 76, nel primo convegno ecclesiale nazionale, una luminosa attuazione della metodologia proposta dal paragrafo 4 della lettera apostolica di Paolo VI, Octogesima Adveniens. I dati sono sempre necessari, sono sempre interessanti, che risale al 1971. Leggo: Spetta alle comunità cristiane analizzare obiettivamente la situazione del loro paese, chiarirla alla luce delle parole immutabili dell'Evangelo, attingere principi di riflessione, criteri di giudizio e direttive di azione nell'insegnamento sociale della Chiesa. Poi si aggiunge, spetta alle comunità cristiane individuare con l'assistenza dello Spirito Santo, in comunione con i vescovi responsabili e in dialogo con gli altri fratelli cristiani e con tutti gli uomini di buona volontà, le scelte e gli impegni che conviene prendere per operare le trasformazioni sociali, politiche ed economiche che si palesano urgenti e necessarie in molti casi. Al convegno del 1976, qualcuno ricorderà, Monsignor Filippo Franceschi, tra i criteri di un corretto pluralismo politico opzionale dei credenti, in linea con la metodologia dell'ottogesima adveniens, indica il rapporto con la comunità di chiesa locale, considerata sia come punto di riferimento che come luogo di confronto, anche per fini storici di bene comune, senza ovviamente pregiudicare l'autonomia e la dignità delle sedi direttamente, immediatamente politiche e sociali. Chiarisce Arrigot nel suo saggio che si tratta di un criterio problematico proprio per quanti operano secondo la linea della distinzione dei piani: il piano spirituale, il piano temporale, il piano dello spirituale che tocca il temporale, cioè proprio per noi cattolici democratici. Un criterio però imprescindibile, perché, dice Arrigot, è proprio dal far crescere la comunità di chiesa locale attorno al vescovo, come luogo sensibile al bene comune storico, che può nascere, lo sappiamo anche per esperienza, il superamento della più che secolare separazione tra gerarchia e laici, e cioè anche il crescere dello spazio ecclesiale proprio dei laici, spazio ecclesiale che al limite, dice Arrigot, deve essere tanto maggiormente richiesto ed esteso quanto maggiore sarà la dispersione di opzioni politiche dei laici credenti, dice Arrigot nel 78, e aggiungo io nel 2015, quanto maggiore è il disorientamento generale e il disimpegno rispetto a qualunque opzione politica. Papa Francesco aiuta, ma il processo che riguarda un popolo è lungo e complesso. Saranno anche queste le problematiche e le esigenze, fondamentalmente l'esigenza di una metodologia da sottoporre ai nostri vescovi, specialmente ai nostri nuovi vescovi. Il secondo problema che voglio sottoporvi riguarda noi cattolici democratici di fronte alla trasmissibilità e la trasmissione in concreto del nostro patrimonio di cultura politica. Perché io dico che i cattolici democratici oggi hanno un'ulteriore e più grave problematica, direi quasi un'urgenza, che è tutta loro propria e distintiva: l'agibilità e la continuità del patrimonio politico-culturale storicamente investita nella Costituente, in Assemblea Costituente e nella Costituzione della Repubblica Italiana da grandi politici cristiani, da grandi democratici. E a costo di apparire fazioso, ma per non essere incolore e timido, io penso a quel patrimonio che tiene intimamente insieme gli articoli 2 e 3 della nostra Costituzione, riguardanti i diritti inviolabili dell'uomo e il principio di eguaglianza, e l'articolo 4 della nostra Costituzione, che è l'articolo che riguarda il diritto al lavoro, che sarà pure...
Quanto parla del dovere al lavoro?
No, il diritto al lavoro, parla, inizia col diritto al lavoro, che sarà pure un diritto potenziale, ma prefigura il corrispondente dovere della Repubblica per la piena occupazione, tra i più alti dei doveri della Repubblica. E io penso alla interessantissima interlocuzione tra Dossetti e Togliatti in prima sottocommissione, proprio su questo punto, sul diritto al lavoro e le connessioni col diritto all'equa retribuzione e infine col diritto all'assistenza. In tempi di Job Act, di penetrazione così capillare del pensiero e delle politiche liberali liberiste, tutto questo sembra quasi una chimera ed è comunque un problema anche solo di trasmissione della memoria nella rottura tra le generazioni che sta dentro a tanta equivoca modernità. E parlando del nostro patrimonio culturale, voglio aggiungere, dalla testimonianza di Aldo Moro, l'intuizione della compiuta democrazia dell'alternanza, così lontana in questi tempi di trasformazione centrista del sistema partitico e di consolidamento artificiale ai fini del governo di minoranze maggiori, ma sempre minoranze, il problema dell'Italicum, nell'esplosione dell'astensione dal voto e della sfiducia. Abbiamo fatto tra cattolici democratici qualche pur interessante esperienza di contatto e di comunicazione, penso alla nostra esperienza di Costituzione, Concilio, Cittadinanza. Non converrebbe, anche solo su terreno politico-culturale, dare vita a qualcosa di più robusto? Grazie.